Anche oggi rubo qualche minuto e parlo delle congregazioni di ieri e di oggi, poi l'elenco di tutti gli intervenuti lo avrete, lo stanno fotocopiando, quindi vi evito il lungo elenco di nomi. Vi segnalo che fra le cose che sono state dette in queste due congregazioni è emerso un tema che nelle precedenti non era stato affrontato e che invece è stato affrontato più volte, soprattutto stamattina, ed è il tema della, chiamiamolo così, la pastorale digitale, cioè come la Chiesa può essere nel mondo digitale, nel mondo dei social, che è il, quando si dice dobbiamo andare là dove i giovani sono, è, come sapete, sappiamo, un luogo possiamo chiamare virtuale, ma che in qualche modo è anche reale, dove i giovani sono, soprattutto dove sono avvenute anche delle conversioni, ma dove anche c'è una lettura a volte fanatica della parola di Dio. E quindi, diciamo, il tema è come la Chiesa possa stare nel mondo digitale in maniera ufficiale, in maniera continua, e offrire quindi anche lì un accompagnamento, essere missionaria del mondo digitale, quindi aprire un cammino allo stile cristiano, alla presenza nel mondo digitale in maniera da protagonista, con libertà, prudenza e responsabilità. Poi, come abbiamo ripetuto praticamente credo in tutti i briefing, il tema della migrazione e della migrazione giovanile ha continuato ad essere il tema forse tra i più affrontati, comunque molto affrontato dai padri sinodali. E non solo la migrazione da un paese all'altro, non solo quella da un continente all'altro, ma anche per esempio la migrazione dalle aree rurali alle città per ragioni di studio. È stato detto come molti giovani, specialmente quelli provenienti dai paesi più poveri, lasciano i loro luoghi di origine per andare all'università, magari o comunque per studiare, ma che se non sono accompagnati, se non c'è un accompagnamento, rischiano di sradicarsi, di perdere l'orientamento, rischiano di rimanere schiacciati dall'esperienza urbana. Ed è per questo che servono i cappellani, i direttori spirituali, gli accompagnatori adulti. Il tema della civiltà digitale, l'ho detto. A proposito della Chiesa in uscita, è stato detto che il mondo contemporaneo esige l'esercizio assiduo della coscienza morale, capaci di dare un giudizio rispetto alle situazioni che nella nostra vita si presentano, discernendo sempre il bene dal male, la verità dalla menzogna, e che solo nell'amore della verità e del bene si possono curare le ferite di ognuno, ma che verità e misericordia sono inseparabili. Senza l'una cade l'altra. A proposito del perdersi, di quanti giovani si perdono e di come la Chiesa debba andarli a cercare dovunque siano finiti, si è parlato delle dipendenze, dipendenza dalla droga, dall'alcol, e di come queste dipendenze portino anche tanti giovani di tutti i continenti, possano portare tanti giovani di tutti i continenti sulla via della delinquenza, e di come questo processo mini per esempio la crescita dei continenti in via di sviluppo. Si è ripetuto anche di come l'immigrazione massiva di giovani dei paesi in via di sviluppo impoverisca questi paesi e di come questa ricchezza poi alla fine non sia nemmeno così tanto compresa dai paesi di destinazione, di come la perdita degli uni non sia nemmeno percepita come un guadagno da parte degli altri e di come si debba cercare di rianodare questo filo senza far perdere le radici di provenienza. Si è detto di come 7-8 giovani dei paesi più poveri credano che l'immigrazione sia la chiave del loro futuro e di come invece precipitino verso condizioni disumane e di come tutto questo sfidi la Chiesa ad un compito di formazione. I giovani, è stato detto, sono la maggioranza dei continenti in via di sviluppo, ma sebbene demograficamente dominanti, si sentono in realtà una minoranza. Si percepiscono come un problema anziché come una risorsa. E quindi occorre cambiare mentalità anche nella Chiesa, considerando i giovani non un problema, ma una benedizione. Occorre che la Chiesa li renda centrali nella leadership, nel decision making, facendoli camminare insieme ai sacerdoti, ai consacrati e alle consacrate, costruendo percorsi di pastorale giovanile che prevedono un loro coinvolgimento continuo, portando in ogni diocesi il lavoro del sinodo, immaginando dei sinodi diocesani con i giovani, coinvolgendo le parrocchie di tutte le diocesi. Si è detto che in questo processo la Chiesa deve ripensare il diaconato, non incentrando tutto anche il ruolo dei diaconi sul sacerdozio, che la Chiesa deve distinguere fra i diversi carismi, per esempio quello dell'insegnamento è stato citato, e vedere in essi un dono dello Spirito e non una professione. Alcuni interventi hanno sottolineato l'importanza, a proposito dell'insegnamento delle scuole cattoliche, delle università cattoliche, l'importanza che in essa si percepisca la specificità e la ricchezza del messaggio cristiano. Attraverso un processo di accompagnamento e di guida, è stato detto, occorre dare maggior potere ai giovani nella Chiesa e nel mondo. I giovani, è stato detto, hanno ben chiaro il tema della cura del creato, sono sensibili ai temi sociali, si interrogano sul loro futuro e sulla loro vocazione. Sanno come essere testimoni e possono essere testimoni, sanno prendersi cura dei piccoli, di chi è più giovane di loro. Con riferimento all'Instrumentum Laboris e al nuovo documento in via di elaborazione, è stata sottolineata la necessità di legare al tema del discernimento vocazionale, dell'accompagnamento da parte della Chiesa, la croce e Cristo crocifisso come centro della nostra fede. L'invito di Gesù a prendere la croce e a seguirlo, è stato detto, è un invito forte, non debole, non anemico, e i giovani non hanno paura di essere chiamati a questa testimonianza. Il Kerygma, è stato detto, non è una teoria accademica, non è un discorso, è un evento, è un'esperienza, è un incontro con il Signore, ed è l'origine della Chiesa in uscita, altrimenti usciremmo per cosa? È il Kerygma che dà valore a tutto ciò che diciamo o facciamo sul fronte dell'economia, del lavoro, dell'impegno sociale, che dice ai giovani che Dio non è un concetto astratto, una definizione, che possono rivolgersi a Dio, domandare a Dio, parlare con Dio. Sono detto e ricordato che molti giovani in Medio Oriente sono stati uccisi a causa della loro fede e che il Medio Oriente e i giovani del Medio Oriente testimoniano la vitalità della Chiesa e che non dobbiamo mai, tutti noi popolo di Dio, pregare per la pace in questa regione dove Gesù è nato e dove la buona novella è stata annunciata all'alba del cristianesimo. Ma i giovani, sono detto, sono anche circondati da una cultura edonista, materialista, che cerca di cancellare Dio dal cuore dell'uomo per rimpiazzarlo con idoli moderni come il denaro, il piacere effimero, che distrugge la famiglia. Per questo c'è bisogno, e i giovani questo chiedono, di pastori nella Chiesa che siano davvero modelli da seguire, testimoni di un modo di essere, che sull'esempio di Gesù, seguendo l'insegnamento delle beatitudini, siano prossimi ai poveri, a coloro che soffrono, che sono abbandonati fino a donare la propria vita. I giovani hanno bisogno di adulti che mostrino la strada, hanno bisogno di chi insegni loro a pregare, di chi insegni loro a donarsi nelle opere di misericordia per i poveri, di chi faccia loro scoprire o riscoprire il significato dell'Eucaristia. I giovani ci chiedono di vedere nella Chiesa cosa sia davvero il cammino verso la santità. Chiedono una Chiesa che testimoni che il celibato, la verginità, la castità sono possibili. I giovani non chiedono prediche sulla preghiera, chiedono ai vescovi, ai sacerdoti, ai religiosi, ai catechisti di camminare con loro, di pregare con loro, di lottare anche con loro. Chiedono di essere freschi e di essere trasparenti, chiedono una conversione pastorale e missionaria, chiedono spazi di partecipazione nella Chiesa, libertà di proporre, di donarsi ad una causa e chiedono di essere accompagnati in questo cammino da uomini e donne veri, sinceri. I giovani hanno bisogno di vedere sacerdoti e vescovi che non siano impiegati d'ufficio. Ancora una volta è stato citato a proposito del tempo il Piccolo Principe. È stato detto che in un mondo che sembra aver perso la pazienza del tempo, è stato detto che il tempo che dedichiamo agli altri è ciò che li rende importanti e il tempo che la Chiesa saprà dedicare ai giovani li renderà sempre più importanti. Rosa nel giardino della Chiesa, come la rosa del Piccolo Principe. I giovani cattolici di paesi dove si incontrano più religioni, è stato detto, sanno avere un rapporto sano con i loro coetanei di religioni diverse e possono essere incoraggiati a diffondere in questo clima di dialogo interreligioso, testimoniando la propria fede. Un padre ha raccontato il martirio di un giovane cristiano per aver rifiutato di negare la propria fede ed anche la capacità di perdonare della propria comunità cristiana come la più forte testimonianza missionaria che ha convertito i persecutori. Imparare dai giovani e accompagnarli, per esempio, con il microcredito nella costruzione di un'alternativa all'economia politica e dello scarto, è stato detto, è un modo per far partire dalle periferie il messaggio cristiano, come un messaggio che possa mettere insieme la creatività dei giovani per costruire imprese innovative, fondate sul valore e sulla pratica della solidarietà. Continuo. Allora, è stato detto a proposito dei giovani che vivono il dramma della migrazione per guerra, eccetera, che dobbiamo essere consapevoli di come difficilmente essi possono discernere liberamente quando sono rifugiati, quando sono disoccupati, quando sono vittime di guerra e che riescono di essere tentati da chi promette prosperità ma offre in realtà soluzioni che non sono di prosperità e di crescita. È stata sottolineata l'importanza del messaggio evangelico nell'educazione sociopolitica, nella cittadinanza attiva, anche per offrire una risposta all'individualismo, al relativismo, al lassismo, per formare coscienze morali di cittadini veri. È stata sottolineata a questo proposito anche la questione ecologica che ai giovani sta molto a cuore. È stato detto che la Chiesa deve avere una posizione chiara sui temi come l'omosessualità e il matrimonio fra persone dello stesso sesso. E è stato detto che non si possono lasciare questi temi fuori dalla pastorale. È stato sottolineato il rischio che nei paesi più sviluppati, ma non solo, i giovani interrompano il rapporto con il cristianesimo nell'età dell'adolescenza e che bisogna rivitalizzare le parrocchie e integrare la pastorale giovanile con quella familiare e con quella scolastica. È stato sottolineato l'importanza che i giovani che vivono in famiglie disgregate percepiscono la Chiesa come una famiglia capace di adottarli. È stato detto che non esiste un ambiente educativo più importante della famiglia, che il principale compito educativo grava sempre sui genitori, che quindi andrebbe ripristinata l'autorità dei genitori, perché si possa puntare sul loro esempio nella disposizione, nella dedizione al sacrificio, per esempio. È stato sottolineato l'importanza del ruolo del catechista, l'importanza di formare i catechisti come le persone in grado di aiutare i giovani a trovare un senso alla vita. Ed è stato a questo proposito risottolineato il concetto del kerygma. Il ruolo dei giovani nel portare il messaggio di Cristo nel mondo della politica, per educare alla tolleranza, per dare risposta a domande di giustizia sociale, per dare risposta alla corruzione che troppo spesso corrompe la politica come forma di servizio. È stata citata la rivoluzione della tenerezza come un atteggiamento che può educare i giovani ad accendere i cuori e non soltanto a pensare che l'educazione sia un fatto di cervello. Citando Plutarco è stato detto che il cervello non è un vaso da riempire, ma una lampada da accendere. L'importanza dell'insegnamento di scuole cattoliche, ve l'ho detto, l'importanza di offrire un'alternativa all'ideologia così spesso dominante che distrugge la famiglia. È stato citato il tema dell'aborto, per esempio, non soltanto nei continenti Europa, Stati Uniti, ma per esempio in Africa, diciamo, venduto come pratica, come strumento di contraccezione. È stata affermata la necessità di riaffermare il valore inalienabile della vita. A proposito dei migranti, è stato citato un episodio, uno accaduto e uno non accaduto, del rischio di investire un giovane migrante in bicicletta di notte. Un incidente è avvenuto, il migrante è morto e uno schivato, ed è stato citato per dire come noi non li vediamo più, sono invisibili fisicamente e strutturalmente e quali scelte siamo chiamati a fare come popolo di Dio per vederli, ponendoci il compito di integrarli e di amarli. Sono detto come l'educazione non è un processo lineare ma dubitativo che quindi e che conosce passi avanti e indietro, che questo è la formazione. Ho detto dell'educazione digitale che è stato detto più volte, il tempo che i ragazzi passano, i giovani passano nel mondo social e di come la Chiesa debba disegnare delle piattaforme per esserci. È stato detto come i giovani sono attratti dall'eccellenza, i grandi calciatori, le star, persino, sono citato l'eccellenza dei miliardari. E dice, noi non, naturalmente il compito in cui la Chiesa si pone deve essere diverso, ma la Chiesa deve essere vista come eccellenza, un luogo dell'eccellenza, l'eccellenza nei valori cristiani. Stavo sottolineando l'importanza dell'amicizia, come gli amici si possono l'un l'altro portare più, avvicinare a Dio. È stato detto come per diffondere la parola di Dio nel mondo digitale si deve portare nel mondo digitale proprio la Bibbia, la pastorale biblica. È stato sottolineato, ma l'avevo già detto prima, il rischio della crescita di un gruppi fondamentalismi e che invece l'importanza del dialogo, anche del dialogo interreligioso. È stato detto che ciò che salverà il mondo, citando Dostoevskij, è stato detto è la fede, che non è sufficiente la morale. Sono stati citati giovani martiri cristiani, Carlo Acutis, i monaci di Tibrine, Chiara Corbella, Don Santoro. È stato detto quanto i giovani abbiano bisogno di figure così e quanto queste figure così ci siano anche nella contemporaneità. È stato detto che tutti i giovani sono nostri, che non bisogna dividere noi e loro, dentro e fuori. Nessuno deve sentirsi escluso. Tutti i giovani sono chiamati a far parte del popolo di Dio, sono figli di Dio. È stata ricordata, diciamo, la prima GMG a livello diocesano del 1986, la prima giornata dei giovani a livello diocesano del 1986, la prima GMG del 1987 a Buenos Aires e l'importanza di questi eventi nella chiamata vocazionale al sacerdozio, alla vita consacrata e comunque all'impegno cristiano.